Dopo ogni stop causa cose belle come le vacanze di Natale, di Pasqua, estive o cose brutte come malanni vari che sono sempre dietro l'angolo, all'orizzonte pensiamo a volte con ansia al famigerato rientro, perché beh, prima o poi alla normalità bisogna pur rientrare. Dobbiamo ripartire con le alzatacce, le sveglie, le attività extrascolastiche, insomma, con il solito tran tran che un po' si odia e un po' si ama. Sapete quanto nella crescita dei nostri figli le routine siano importanti e io sono una profonda sostenitrice delle routine e delle abitudini nella vita dei nostri figli. Ne abbiamo parlato nell'episodio 5, uno dei primi di questo podcast. Ma oggi ve ne voglio parlare da un punto di vista un po' diverso che vi aiuterà proprio nelle giornate di ripartenza. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Partiamo dalla base. Le routine servono ai bambini per conoscere il futuro, nonostante non sappiano ancora conoscere il tempo. E sapere cosa aspettarsi dopo è importantissimo per i bambini. È un modo per tenere sotto controllo la situazione, per stare più tranquilli. Ci sono adulti che con più facilità si approcciano alle routine perché magari anche per loro sono importanti e utili, e invece altri adulti che faticano un po' di più, in quanto magari lontane dalle proprie abitudini pre-figli, no? Le classiche persone che prendono un po' la giornata come viene. Io vi voglio ricordare sempre che non dobbiamo fare niente che ci fa stare male. Ricordiamoci che le routine devono essere un aiuto per noi genitori, non una forzatura o un obbligo, perché altrimenti diventerebbero impossibili da perseguire. E non dimentichiamoci nemmeno che ogni bambino è diverso e ci sarà sempre chi ne sentirà più bisogno e chi meno, in relazione a tantissimi fattori, come ad esempio l'età, allo stile di vita e alle abitudini dei genitori. Quindi anche qui quello che noi dovremmo cercare di mettere in atto è proprio la nostra capacità di osservazione dei nostri bambini e capire quanto i nostri bambini hanno bisogno di queste routine e capire e osservare noi adulti e quanto noi abbiamo bisogno di queste routine. E ok, questo pezzettino forse lo potevamo dire a memoria perché lo sappiamo tutti, ma c'è un fattore che spesso non viene considerato quando si parla di questo tema. E anzi, una delle frasi che sento spesso, soprattutto in questo periodo post vacanze di Natale, è proprio questo: ah, sarà dura tornare alle vecchie routine. Beh, tenetevi forte. Forse è così difficile perché, beh, perché non bisogna, forse, tornare alle vecchie routine, ma bisogna costruirne di nuove. Capita spesso che dopo le vacanze di Natale, di Pasqua, estive, o come dicevamo all'inizio, dopo un malanno, i primi 2 giorni magari di rientro a scuola sono un pochino più facili e poi dopo si ricade nella quotidianità, nelle abitudini, nelle routine e i bambini tornano a non voler andare a scuola. Quindi noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo dicendo: ah, il rientro è andato bene, ora la strada è tutta in discesa, e poi non è così. Una cosa che ho imparato nella mia vita da mamma, vi dico la verità, più da mamma che da professionista in questo contesto, è vivere da protagonista la crescita delle mie figlie e vedere quanto durante le vacanze o durante i momenti di stop forzato loro crescessero davvero alla svelta. Al rientro io pensavo: oh mamma, mi sembrano così grandi e sono sicura che questo pensiero l'avete fatto anche voi una volta nella vita. Se almeno una volta avete pensato: una settimana di vacanza e mi sembra più grande, beh, è proprio così. Le nuove esperienze, anche in caso di malattia, anche quando si sta a casa, e dopo lo vediamo, fanno lavorare il loro cervello in maniera più veloce. E questo succede davvero. Durante una vacanza, ad esempio, i bambini, provate a pensarci, possono sperimentare tantissime esperienze nuove, crescono emotivamente, anche magari con delle fasi di down, definiamole così. A volte durante le vacanze i bambini piangono di più, si sentono più sotto stress, oppure vivono più emozioni adrenaliniche, più emozioni forti, ripeto, nel bene o nel male. Questo bene o male sempre per gli occhi dell'adulto, perché ricordatevi che per un bambino qualsiasi espressione emotiva è un bene. Parentesi che ci tenevo a mettere. Detto questo, anche la loro socialità si evolve, perché in vacanza imparano a relazionarsi magari con nuovi bambini, con nuovi adulti, e in casa durante gli stop di malattia imparano a relazionarsi di più con voi, con la persona che si prende cura di lui o di lei durante il periodo in cui non sta bene. E questo gli permette di acquisire nuove conoscenze e sì, anche nuove abilità. Abilità fisiche, di movimento o abilità comunicative. Questi cambiamenti e queste nuove esperienze possono davvero far crescere il bambino più veloce. E quindi quella che per voi è una sola sensazione, in realtà molto spesso è proprio così. Inoltre, il potersi riposare di più, avere meno impegni quotidiani, possono influire positivamente sulla crescita, perché un bambino rilassato, un bambino che dorme, è un bambino che fa riposare il proprio cervello e dal punto di vista proprio cognitivo funziona meglio. Ci sono dei periodi dello sviluppo in cui i bambini dormono di più. E qui forse qualcuno starà dicendo: oddio, quando verrà il mio momento che qua non si dorme da X anni? State tranquilli, perché piano piano con la crescita dei vostri bambini vi renderete conto che ci saranno dei momenti in cui stanno imparando tantissime cose e in quei momenti hanno proprio un maggior bisogno di dormire. Ovvio, se i vostri figli sono abituati a dormire 6 ore a notte, non è che magicamente ne dormiranno 18, però magari mezz'ora, un'ora, 2 ore in più iniziano in quei periodi a dormirle. E questo perché durante il sonno e gli studi, le famose neuroscienze tanto nominate in questo podcast, ci dicono che durante le fasi REM e non REM avvengono i più importanti processi di sviluppo e maturazione del cervello dei nostri bambini. Durante il sonno il cervello elabora e organizza le informazioni che i nostri bambini hanno acquisito durante la giornata, e i loro piccoli neuroni durante questo sonno si rafforzano, si connettono e utilizzano in maniera efficace tutto quello che hanno imparato. È un po' come il backup di un PC, quindi durante la notte i nostri bambini mettono in ordine tutti i dati che durante il giorno hanno ricevuto. È un esempio un po' strano, però per farvi capire come a volte il nostro cervello funziona proprio come un computer che quando deve essere aggiornato lo dobbiamo riavviare, e quando lo riavviamo per un momento il PC si spegne. Ecco, immaginatevi i vostri figli che durante la notte rielaborano tutto quello che hanno vissuto non solo durante il giorno stesso, ma anche durante il periodo. E vi faccio un esempio, ve l'ho raccontato anche su Instagram, che durante le vacanze di Natale quest'anno le mie figlie hanno dormito davvero tanto, andavano a letto circa le 10-10:30 della sera, un po' più tardi rispetto alle 8:30, che in genere quando vanno a scuola è il nostro orario, in genere fanno 8:30 a dormire, 20:30 scusate, e si svegliano alle 7. Durante queste vacanze andavano a letto circa alle 22:30 e si svegliavano alle 11, e tante volte al pomeriggio gli veniva l'abbiocco. E in questo periodo io guardavo mio marito e gli dicevo: stanno crescendo, stanno imparando tante cose, sono al primo anno della scuola primaria, stanno imparando a leggere, a scrivere, stanno vivendo tantissimi momenti di relazione e loro in questo momento hanno bisogno di dormire. Mi si stringe un po' il cuore adesso che siamo tornati appunto alle vecchie routine, Ed è vero, no? È importante essere flessibili nelle nuove routine. Adesso ci arriviamo, giuro, questa digressione la chiudiamo. Però dall'altra parte, se alle 8 dobbiamo andare a scuola, alle 7 comunque ci dobbiamo svegliare. Comunque, questo processo è studiato, viene studiato come consolidamento della memoria ed è proprio fondamentale per l'apprendimento dei nostri bambini, per la loro capacità del problem solving e, diciamo, lo sviluppo cognitivo in generale. Tornando un attimo alle routine, perché se no sapete, inizio a parlare di neuroscienze e vado fuori tema, ma mi appassiona troppo questo tema. Abbiamo appurato che una settimana di stop permette ai bambini di crescere, sì, davvero, più rapidamente. E dunque, quando poi si rientra alla famosa normalità, cosa succede? Succede che alle routine potremmo dover dare una sistematina. Sapete che è importante creare e modificare le routine dei nostri figli in base alla loro crescita. E se diventa più semplice pensare, beh, ma se è 3 anni che ho questa routine, forse è il momento di cambiarla, diviene più difficile quando questa modifica di routine deve avvenire dopo un tempo così breve, che può essere la settimana di vacanze di Pasqua, le 2 settimane di vacanze di Natale o i 3 giorni di malattia. Perché questo non lo possiamo calcolare, ma se noi diventiamo consapevoli del fatto che magari rientrare alle routine può essere la scelta sbagliata perché i nostri bambini sono diventati grandi, quella può essere la chiave di un rientro più tranquillo. Vi ricordo sempre che un rientro più tranquillo non significa non vedere i vostri bambini piangere, perché attraverso il pianto i vostri bambini comunicano. Un rientro traumatico non è necessariamente un rientro con tante lacrime. Magari le lacrime non ci sono, ma i vostri bambini manifestano disagio in altri modi. E non è neanche detto che questo accada per tutti. Tutti i bambini sono diversi, l'abbiamo detto tante volte, ma se avete notato una fatica forte nel rientro alla normalità, e non parlo solo nel momento del risveglio, nel momento in cui non voglio andare all'asilo, voglio stare a casa a giocare, in sintesi, ma magari anche in altri momenti della giornata, nel dopo scuola, la sera prima di andare a letto, magari il segreto è proprio cambiare qualcosa nelle vostre abitudini. E adesso tenetevi forte perché entriamo nel vivo di questo episodio, sì, dopo 12 minuti, ma erano tutte delle premesse importanti da fare. Prima cosa, ricordiamoci che a volte i primi giorni carichi dalla novità, dalla ripresa di tutto quello che hanno abbandonato prima dello stacco potrebbero andare meglio di quelli successivi. Quando si ritorna a una routine ormai antiquata, alle abitudini che ormai ci stanno strette, i giorni seguenti potrebbero essere un pochino più difficili. Questo non ve lo dico per demoralizzarvi, ma se noi siamo coscienti del fatto che vostro figlio non è impazzito dopo una settimana da rientro, ma è normale perché la sua mente è cresciuta e ci ha messo un po' di tempo per capire che vuole cambiare qualcosa, ma ancora non lo sa verbalizzare, essere genitore è complesso, ragazzi, ve lo dico perché appunto le strategie che vi sto per dire vi potrebbero servire. Se invece state affrontando un ambientamento nuovo e a gennaio e settembre sono i 2 mesi in cui spesso negli asili, nelle scuole dell'infanzia si fanno nuovi ambientamenti, vi ricordo che il mio corso Ambientamento Consapevole è ancora disponibile, vi lascio il link qua in descrizione. In quel corso vi guido proprio a tutte quelle strategie per vivere gli stacchi con maggior serenità. Quindi se avete bisogno di una mano per l'ambientamento c'è il corso, ma comunque continuate ad ascoltarmi. Torniamo a noi. Facciamo qualche esempio di routine che noi possiamo cambiare. La più classica, che mi avete sentito nominare 100 volte, ma 101 va meglio, preparare i vestiti alla sera, magari al posto del mattino, perché magari la sera riusciamo a rendere più indipendente e autonomo il nostro bambino nella scelta rispetto al mattino dove è tardi, abbiamo 100.000 cose da fare, dobbiamo timbrare il cartellino e l'asilo chiude e insomma il tempo per scegliere i vestiti magari non c'è. Vale allo stesso modo per preparare la cartella, scegliere quale merenda portare, eccetera, eccetera. Tutto quello che si può preparare la sera è meglio. Oppure scegliere, ad esempio, una colazione, tra virgolette, da grandi, nella tazza al posto che nel biberon. Questo per me è stato uno dei cambi routine più difficili da affrontare, perché il biberon era tanto comodo. Con due gemelle, un biberon per uno, quando erano un pochino più grandicelle, verso l'anno se lo tenevano in bocca da sole, per me era la salvezza, riuscivo a far colazione. A un certo punto però io e mio marito ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, forse questa routine è più comoda per noi che per loro. E quindi il passaggio, dopo le vacanze, nel nostro caso di Natale, è stato proprio è il momento di bere il latte dalla tazza. Non per una questione di denti, non per una questione di boh chissà cosa, di vizio, visto che va di moda questa parola, ma perché era il momento giusto per cambiare routine. Oppure possiamo leggere un libro un pochino più lungo la sera, perché i libri dei piccolini non bastano più. Oppure fare una passeggiata nel pomeriggio dopo scuola, al posto che tornare subito a casa, perché magari il bambino in quel modo può trovare del tempo insieme, potete passeggiare mano nella mano col fratellino nel passeggino e stare un pochino insieme prima di tornare a casa e magari entrare in quella frustrazione di routine che gli stanno un pochino strette. Ma non è finita qua, perché infine un altro cambio importante o un'aggiunta importante nelle vostre routine potrebbe essere quella di trovare un momento per parlare della fatica che si sta affrontando. Ecco che adesso fondiamo l'episodio sull'empatia con l'episodio della routine. Perché? Immaginatevi come in Dragon Ball, Vegeta e Goku, empatia e routine che si fondono in un nuovo e potentissimo personaggio. Dategli il nome che volete, l'emprutine, la routine, quello che volete, ma qui entriamo nel succo, nel cuore pulsante di questo episodio. Un consiglio che voglio darvi per affrontare i rientri è questo. Cercate un momento della giornata per parlare tra di voi, voi e i vostri bambini. Parlare di cosa? Parlare di cambiamenti, parlare di crescita, parlare di fatiche. In relazione all'età si possono creare momenti di connessione meravigliosi con i nostri figli. Cercate di capire i motivi più profondi delle loro fatiche attraverso questi momenti di condivisione. Perché a volte si possono avere le migliori routine del mondo, ma forse bisogna supportarli in altri modi. E questi modi forse sono proprio l'ascolto e la comunicazione. Questo, cari genitori, non significa chiedere perché non vuoi andare a scuola o perché piangi al mattino, perché non sapranno mai dirvelo. Quando vogliamo parlare di temi così profondi e così difficili, non possiamo partire con la comunicazione del perché. Perché anche se tu a me, Elena di 32 anni, chiedi perché non ti vuoi svegliare al mattino, le mie motivazioni saranno sicuramente più superficiali di quella che è la verità. Ti risponderei perché mi piace dormire e invece la risposta più grande è perché mi sento sopraffatta dalle 100.000 cose che do a fare ogni giorno. E magari una persona che come me sta lavorando da anni su se stessa riesce anche a verbalizzartelo, ma un bambino di 2, 3, 6, 8 anni non è in grado di dirlo ad alta voce perché sono pensieri troppo profondi che devono essere semplicemente accolti, anche se non verbalizzati. Cercate piuttosto di partire voi a raccontare le vostre difficoltà. In questo modo, senza entrare nella loro psiche, che è impossibile, li farete sentire capiti, compresi. Anche per la mia mamma, anche per il mio papà è difficile riprendere, non capiamo bene perché, ma è difficile. Questo li aiuterà, e ricordatemi molto bene le mie parole, questo li aiuterà a vedere in voi una persona della quale si possono fidare, una persona con la quale si sentono capiti e accolti, anche se troppo piccoli per verbalizzare a loro volta le loro fatiche. Che adulto voglio essere per mio figlio? un adulto che accoglie, che non giudica e che guida. Ecco, in questo caso noi guidiamo il nostro figlio verso, ovviamente, le sue responsabilità, no? Noi non gli diremo non vai all'asilo se non vuoi, non vai a scuola se non vuoi. In questo momento la loro responsabilità è quella di andare all'asilo, a scuola, eccetera, perché noi abbiamo la responsabilità di andare al lavoro, ok? Non viviamo nel mondo degli unicorni. E quindi riuscire a trovare momenti di questa connessione durante la vostra giornata farà davvero la differenza. E ora l'arduo compito sta a voi. Guardare il vostro bambino, la vostra bambina e capire, in base alla sua età, in base a chi è, quali sono i suoi bisogni, come ascoltarla o ascoltarlo e come modificare, se serve, le vostre routine. Se da soli non ce la fate, io e il mio team ci siamo sempre per le consulenze, scrivetemi che se avete bisogno di una mano non siete soli. Un abbraccio grandissimo e ci sentiamo settimana prossima. Un abbraccio!